16 luglio 1990. Avevo passato una notte insonne oppressa da un dolore troppo grande per Teresa. Mi si accusava di essere stata io la causa del suo allontanamento dalla famiglia per avere pubblicato il libro di Nicola che lei disapprovava, e dicevo a Gesù: «Tu sai tutto, Gesù. Tu conosci la verità. Tu solo puoi consolarmi». Istintivamente mi alzo e mi stringo al seno il piccolo Gesù bambino che Maria Pia mi aveva lasciato e da lui chiedo conforto. Sento il suo cuore pulsare in maniera forte e ben scandita contro il mio petto. Resto commossa. Lo allontano e torno a stringerlo al mio cuore e sento lo stesso pulsare forte e ben ritmato. Lo allontano ancora una volta e lo adagio sul comò. Pongo la mano sul mio petto, ma il mio cuore tace. Una gioia profonda invade la mia povera anima e la nascondo a tutti. Non voglio che con la loro incredulità me la portino via. Aspetto Anna di ritorno dalla Francia e da lei racconto ogni cosa, poi a Maria, la quale mi dice che non debbo più dare Gesù bambino a Maria Pia e a Natale faremo il presepe con lui solo. Grazie, mamma bellissima. Come hai fatto con il mio Nicola, trasforma anche loro in ricettacoli di grazia. 18 luglio 1990. Questa notte, Maria Santissima. Figlia mia, la spada che ha trafitto il mio cuore di madre è unica. Ecco perché io posso consolare qualsiasi dolore di madre e tutti questi dolori unirli al mio ed offrirli al Padre. Tu soffri tanto, figlia mia, per i tuoi figli. Io sono venuta in tuo soccorso e ti ho donato il mio Gesù piccolino, perché tu potessi stringerlo al tuo cuore ed esserne consolata. Ed egli ti ha fatto sentire il suo cuore che batteva in perfetta sintonia con il tuo povero cuore. Nicola, perché Maria Santissima mi ha donato Gesù piccolino, mentre il mio cuore è stato sempre intimamente legato a Gesù adulto? E Nicola, mamma, lo ha fatto perché tu potessi rivivere i momenti felici quando bambini ci stringevi al tuo seno. 21 luglio 1990. Nicola, mamma, quando tu preghi per le anime del purgatorio, non pensare che il tuo atto d'amore è solo nei loro riguardi, ma ricordati che esso è soprattutto rivolto a Dio Padre, il quale brama ardentemente che queste sue creature siano ricongiunte a Lui e ad esse partecipare la sua gioia e la sua gloria senza fine. 23 luglio 1990. Nicola, mamma, devi dire a quell'anima di riandare con il pensiero a tutti gli avvenimenti ora molto tristi, ma a volte inaspettatamente consolanti e con riverberi di luce che hanno caratterizzato finora la sua esistenza. Vi scorgerà un disegno preciso di un Dio che l'ama e che se ha permesso, ma mai voluto il dolore, l'ha fatto per attrarla a sé, per renderla compartecipe della sua gioia. Come nella tua vita, così nella vita di tutte le anime, quindi di quell'anima, vi potreste scorgere a giudizio umano delle contraddizioni, vi saranno anche degli interrogativi a cui non saprete dare delle risposte immediate, ma poco alla volta vi accorgerete che ogni avvenimento, ogni atto della vostra vita aveva un solo nome: amore. Il dolore aveva uno scopo, la sofferenza, anche prolungata, lo stesso: ritrovare lui, inabissarsi in lui, gustare lui. Come poteva imporle di lasciare l'amico che gli era stato così provvidenziale nel bisogno senza prima averle fatto sentire la sua presenza piena di infinito amore, che nel silenzio e nascostamente aveva tutto tramato, tutto predisposto ed orientato, guidato da un amore che trascende qualsiasi sentimento terreno, fosse il più puro? Quell'anima doveva scegliere tra lui e suo Dio e l'altro. E la scelta doveva essere una scelta libera, ponderata, anche se dolorosa. Dio non poteva rischiare di perdere. Dille di rivedere ogni cosa, ogni angolo della sua vita, ogni avvenimento anche marginale, e non ultimo il suo inserimento nella comunione di spirito con me, Nicola. Se ha fiducia in me, la guiderò verso l'uscita del tunnel buio. Ci sono ancora dei posti di blocco da superare per arrivare all'uscita, dove tutto è sole e luce, ma non si fermi, non torni indietro, sia fiduciosa e serena. Troverà la vera pace non fatta di piccoli sotterfugi che nascondono agguati e pericoli, ma la gioia e la pace che solo Gesù sa donare. 26 luglio 1990. Nicola. Mamma, una volta ti avevo detto che quando sei al cimitero di Sabaudi e preghi per le anime del purgatorio, se ti unisci a me nell'offerta unisci la terra al cielo. Qualche giorno fa ti ho fatto scrivere che l'atto di amore che vi spinge a pregare per le anime ancora purganti, prima di investirle con i suoi benefici effetti, arriva al cuore del Padre, che brama ardentemente ricongiungere a sé quelle creature. Amore verso il Padre soprattutto, amore che investe le anime purganti, amore che torna a voi perché loro pregano per voi e da voi torna ancora al Padre. È come un circuito chiuso che automaticamente si alimenta per continuare ad alimentare, eterno quindi, in un ritmo incessante di amore. Se voi riservate solo alle anime del purgatorio le vostre preghiere, per avere da loro aiuto e protezione, pur proponendovi di aiutarle, è come se toglieste un anello da questa catena, come se spezzaste questo circuito. Sai perché le anime del purgatorio non possono intercedere per se stesse? Esse, in purgatorio, debbono purificare il loro amore egoista, un amore di sé, amore eccessivo per tutto ciò che non sia stato amore puro, che le avrebbe immediatamente innestate nell'amore unico, cioè Dio. Se pregassero per se stesse non farebbero altro che innestare ancora una volta l'amore di sé, così avulso da Dio. Sai perché mi è stata data una gloria così grande e l'immediata visione di Dio? Perché di tutto mi sono spogliato e tutto ho sacrificato a questo amore unico, cioè Dio. 28 luglio 1990. Nicola. Mamma, ascoltami. Ogni artista ama la sua opera ed essa rivela l'amore che egli ha per questa sua creatura e ne fa partecipi gli altri. Ogni pennellata, ogni verso, ogni nota, ogni manifestazione di questa opera ti riportano con ammirazione a colui che nel silenzio e nella sofferenza del parto ha dato vita a questa creatura che a sua volta gli rende testimonianza d'amore, donandogli onore e gloria. Senza arrivare ai grandi dell'arte, vedi papà come ama i suoi versi semplici che rivelano i suoi sentimenti nascosti, le sue sensazioni, il suo modo di pensare e come è felice quando gli altri li sanno apprezzare. Sono quegli stessi versi che lo ripagano e gli donano gioia. Così è di quell'anima con le sue incisioni o di quell'altra con i suoi quadri pieni di luce, così è di Dio creatore. Egli ama ciò che ha creato ed esso, attraverso le sue bellezze e le sue perfezioni, rivela agli uomini l'amore immenso del suo creatore e gliene rende gloria. C'è in tutte le varie opere di un artista qualcosa di eccezionale, di unico, che costituisce il suo capolavoro e che lo renderà famoso e tramanderà il suo nome ai posteri. Il capolavoro di questo artefice sublime è l'uomo, e tutte le altre opere sono state create per lui solo e fanno come corona, come sgabello ai suoi piedi. Tutte le opere stupende del creato, astri, con le loro perfezioni, luce, sole, vita, i tre regni della natura, microcosmo e macrocosmo, impallidiscono al confronto di questo piccolo uomo che in sé racchiude tutte le perfezioni e l'essenza stessa di Dio. Creato libero, come Dio stesso, avrebbe dovuto rendere testimonianza di amore continua ed ininterrotta, amore che, riversandosi prima sul suo creatore, doveva poi investire la natura tutta creata per lui solo, circolare come linfa vitale tra i suoi simili, unire le anime purganti al cielo tutto e chiudere il cerchio in un continuo flusso e riflusso di amore. Cosa ne avete fatto di questa opera sublime e di questo capolavoro che siete voi? Vi siete rivoltati contro chi vi ha creato? L'avete insultato, offeso, negato? Avete rifiutato il suo amore? Avete ucciso suo figlio? Avete contaminato e distrutto la natura creata per voi? Osate ancora accusarlo dello sterminio che voi stessi avete causato con le vostre nefandezze? Eppure, egli ancora vi ama e vi vuole salvi. ma dovete implorare il suo perdono. Avete troppo demeritato e nulla vi può essere imposto, neppure l'amore che vi salverebbe. Mamma, il tempo è breve. E come è stato per me, anche voi sarete passati al crogiuolo del dolore per sapere se sarete meritevoli di salvezza. Non si può impunemente ferire l'amore di un Dio che vi ha amato da sempre. Primo agosto 1990 a Sabaudia. Ieri avevo dato da leggere a Peppino il messaggio di Nicola a quell'anima in data 13 gennaio 1990, che testimoniava l'opera incessante di Nicola stesso in favore del figlio, culminata in risultati eccezionali che i genitori stessi la mattina avevano portato alla mia conoscenza. Peppino, nel leggerlo spinto dal suo innato senso letterario, cominciò a correggerlo. E questa notte Nicola: «Mamma, se tu mi ascolti con attenzione, ti parlerò di una cosa di estrema importanza. Quando io ti parlo o ti rivelo verità o ti comunico lunghi messaggi che tu devi poi trasmettere ai tanti che leggeranno i tuoi scritti, io non faccio altro che imprimere il mio pensiero nella tua intelligenza e attraverso di essa tu lo fai tuo e lo trasmetti servendoti della tua personalità, del tuo stile, del tuo modo di esprimerti, della tua cultura, della tua sensibilità, dei vocaboli con i quali hai più dimestichezza, sì, anche delle deficienze che fanno parte di te, ma sono tuoi gli scritti e sono autentici ed essi rivelano i messaggi di Nicola alla madre. Tu non puoi farli correggere da altri perché essi non sopportano un altro passaggio senza perdere di autenticità. È come se su di un oggetto importantissimo per leggervi una verità tu vi scoprissi tante impronte digitali sovrapposte. Vedi, mamma, se io mi rivelassi a papà, pensi che i suoi scritti, cioè i miei messaggi, sarebbero esposti come i tuoi? No, mamma. Il concetto sarebbe lo stesso, ma il modo di esprimerlo sarebbe lo stile di papà. E così quando parlo attraverso altre anime. È l'immagine del fiato che soffia su strumenti diversi, producendo suoni diversi, pur essendo uno solo il moto che li fa vibrare. Attieniti al mio consiglio perché è importante se pensi che solo nei miei colloqui con te, mia madre, non è possibile interferenza alcuna. Correggi, se credi, qualche errore di ortografia, il tempo dei verbi, che non è il tuo forte, e poi lascia tutto così, è più genuino, è più autentico. E poi ti dirò che il tuo stile sintetico, immediato, conseguenziale, senza divagazioni a parte errori o ripetizioni che a volte servono, non è tanto male ed a me piace. Mamma, sento una tua tacita domanda. Perché non mi detti tu direttamente? Vedi, mamma, ti ho tante volte detto che comunicare, sia pure con te che sei mia madre, non è tanto facile. Inoltre, se io riuscissi a dettarti ogni singola parola, il mio stile di oggi non sarebbe lo stesso di quello che avevo quando ero tra voi. C'è stata in me una metamorfosi radicale e il mio linguaggio di oggi sarebbe ancora più difficile per voi da comprendere. Io mi calo nella tua umanità e mi esprimo tenendo soprattutto conto delle tue possibilità di intendere. Ecco perché il mio libro è accettato e recepito da tante anime. Mi servo del tuo dolore, mi servo dei tuoi tanti perché, e attraverso i canali che tu stessa mi porgi arrivo a tanti cuori che come te soffrono e sperano. Tu stessa ti accorgi come a volte le mie ispirazioni, i miei messaggi si trasformano nelle tue parole, nelle tue espressioni, con una rapidità fantastica e tu, meravigliata, noti come non c'è nei tuoi scritti nessuna cancellatura, nessuna incertezza. Sono i momenti migliori, in cui i nostri spiriti sono a contatto e si fondono. Io parlo in te, io mi umanizzo in te e prendo il mio posto di figlio di carne della tua carne. 2 agosto 1990. Nicola, mamma, in questo periodo non sei stata bene e il medico ha diagnosticato in termini non perfettamente scientifici astenia di origine isterica. Ti aiuterò a capire meglio te stessa, anche se tu già sai che non di isterismo si tratta. Tu sai che con il termine psiche si intende la sfera che riguarda tutta la componente che fa capo allo spirito dell'uomo: volontà, carattere, tendenze emotive, affetti, eccetera. Tutte queste manifestazioni producono degli impulsi, a volte positivi, a volte negativi, che interferiscono sull'equilibrio della stessa psiche e che influiscono anche sul fisico, che è il primo a registrare gli effetti di questi impulsi. Quando si ha lo stato isterico? Quando questi impulsi non sono più razionali, logici e non trovano più il loro giusto collocamento e si trasformano in infiniti perché senza risposta, che danno origine ad angosce, incubi e così via. La sofferenza allora è grande ed investe il corpo con conseguenze più o meno gravi. Ma tu non sei così. Tu conosci perfettamente la causa del tuo soffrire. Tu hai già dato una risposta ai tuoi perché, tu hai trovato la piena compensazione nella speranza che sostiene continuamente la tua fede. Certo, tu soffri, guai se non soffrissi, perché è proprio questa sofferenza che, purificandoti, ti innesta in uno stato di grazia e di pace interiore. Certo, mamma, tu vorresti l'amore che non hai, la comprensione che non hai, soffri perché non sono creduto. La tua sensibilità si è acuita, la realtà ogni giorno si fa sempre più palese al tuo spirito e tu soffri non solo con tutto il tuo cuore, ma anche con il tuo povero corpo stanco. Ma io ti sono vicino, fuggo i tuoi dubbi, ti faccio gustare momenti di gioia, la mia presenza ed il mio amore ti rimettono in sesto. Stai serena, mamma mia bella, perché ti amo tanto. 2 agosto 1990, Nicola. Hai letto con un certo disappunto la lettera che la collega di Maria le ha inviato per ringraziarla del dono del libro Il mio amico Nicola. Lei parla di una lettura rapida e avida, testimonia interesse ed apprezzamento per determinati argomenti, ne rifiuta altri, ma il fatto stesso che con semplicità ne parla denota come la vecchia porta chiusa per tanto tempo abbia cigolato sui cardini arrugginiti. Vedi mamma, come ti dicevo l'altra volta, ognuno dei miei scritti trova un totale accoglimento nei cuori semplici, nei cuori amanti, nei cuori disponibili. Ma per gli altri vale proprio la parabola di Gesù del seme che cade su determinati terreni e produce a volte il 10, a volte il 100 per uno. La collega di Maria, per poterlo accogliere interamente, deve prima smantellare dalla sua intelligenza tutte quelle cognizioni errate, frutto di una cultura laica. Oh, pseudo-religiosa, che sembrerebbe razionale, logica, ma che è completamente l'opposto. Sono incrostazioni che si sono depositate le une sulle altre fino a formare durante un lungo periodo di tempo un ostacolo, un muro per una vera apertura alla verità stessa. Come arrivarci? Tanta, tanta umiltà. Vivo desiderio di conoscere la verità per poterla poi amare, perché è solo la conoscenza di essa che vi fa liberi. Rilegga il mio libro, ma non solo con curiosità in fretta, ma meditandolo passo passo. 4 agosto 1990, ore 15:45. Mentre Maria Pia parlava al telefono con il veggente, Nicola, mamma, quell'anima deve essere sostenuta non soltanto con la preghiera, ma con il consiglio e con la presenza di Maria Pia. L'attacco potrebbe venirgli dalla moglie. 6 agosto 1990, Roma, questa notte. Lungo conversare con il mio Nicola. Nicola, l'altro giorno nel chiarirti le cause del tuo malessere ti ho accennato alle varie componenti che formano la psiche dell'uomo. Componenti tutte appartenenti alla sfera spirituale e che ne determinano il carattere. È come una impronta unica che lo differenzia da qualsiasi altro soggetto, così come è il corpo, unico anch'esso, anche se formato degli stessi elementi, ma inconfondibile nella varietà dei medesimi. È sempre l'amore che unisce e condiziona le mille facce del sentimento e ne determina la sensibilità più o meno accentuata, la volontà più o meno fiacca, il coraggio o la paura, in una sola parola, la libertà che accetta il bene o che lo rifiuta per seguire il male. Il piccolo germe che cresce e si sviluppa nel seno materno già attinge da esso delle caratteristiche che gli vengono trasmesse dalla madre stessa. Ecco perché non faccio che ripeterti che nessuna unione è così viscerale come quella che unisce la madre al figlio. Solo all'età della ragione il bambino prende conoscenza diretta del suo io ed è in grado di assumersi la sua responsabilità. Nel bambino il primo impulso innato d'amore è per la madre e successivamente per il padre. Sono loro che costituiscono il polo di attrazione e su di loro si riversa tutta la sua capacità di amore. Questo rapporto, se non viene turbato da avvenimenti sconvolgenti che determinano veri e propri traumi, dura per tutta la vita. Come ti ho a volte accennato, ogni sentimento di amore che si rivela nel soggetto in mille sfaccettature diverse deve trovare la sua giusta collocazione, in modo da non interferire su altri aspetti dello stesso sentimento, causando scompensi e danni sensibili non solo a chi lo genera, non solo verso chi è diretto, ma come una reazione a catena danneggia e coinvolge un numero grande di esseri, di cui non avreste mai immaginato persino l'esistenza. C'è inoltre nella sfera dei sentimenti una priorità e una scala di valori che l'uomo non può disattendere senza creare sconvolgimento e danni a volte irreparabili. È come l'ingranaggio delicatissimo di un orologio di precisione nel quale si inceppa una piccolissima rotellina. L'orologio o non funziona completamente o sballa i minuti e persino le ore, rendendo l'oggetto perfettamente inutile. Tante volte vi viene detto che la prima cellula della società è la famiglia. Ciò è perfettamente vero. È lì che il bambino si forma, cresce, riceve le prime impressioni. Purtroppo è la famiglia, che è stata furiosamente attaccata dai nemici di Dio stesso, ridicolizzata nei suoi precisi doveri, smantellata mattone dopo mattone fino a ridurla in un cumulo di macerie, e sai proprio da chi? Dai figli stessi. Gli unici veri beneficiari di tanti sacrifici, di tanto amore disinteressato. Ti sta tanto a cuore saperne di più sul dono dell'amicizia perché tu possa meglio giudicare e guidare con rettitudine di intenti chi ti è caro. L'amicizia è una componente bellissima dell'amore, parlo della vera amicizia, ma tu sai che nell'amore c'è sempre chi dona di più e chi di meno, e colui che dona di meno prende sempre di più. E il più delle volte schiavizza il generoso, che ad un dato momento, senza che se ne accorga, resta come intrappolato e prigioniero del suo stesso sentimento. Allora non riesce più a distinguere la priorità degli affetti e senza rendersene conto trascina anche l'amica o l'amico in quelle nebbie paurose dove è così difficile ritrovare la luce. Oh sì, mamma, la tua preoccupazione non è fuori posto ed essa ti tormenta da molto tempo e più si fa strada nella tua mente la verità, più essa ti causa vivo dolore. La domanda che spesso rivolgi a te stessa, quale posto occupo nel cuore dei miei figli, ti lascia senza fiato. E la tristezza inonda il tuo cuore non perché, come dicono loro, vuoi qualcosa di più che non ti spetti, ma perché si è infranta un'armonia, si è rotto un congegno che lascia sempre più poveri e sprovveduti proprio loro e soprattutto indifesi. Mammuzza mia, non piangere. Io ti seguo nei tuoi pensieri, li dirigo verso la speranza che non ha fine, li faccio miei e li presento al Padre. Egli è l'amore, rifugiati in Lui, rifugiati nel mio amore, è il cuore del tuo Nicola, del tuo piccolo che ti ama di un amore infinito. 12 agosto 1990. Nicola, mamma, ascoltami, perché desidero meglio focalizzare il sentimento prioritario che unisce la madre al figlio, che tante, tantissime volte subisce l'urto di altri sentimenti collaterali che creano disordine e confusione e danneggiano a volte irrimediabilmente questo rapporto di amore unico e insostituibile per la natura stessa di esso. Esso è universale, questo ti dice come fa parte della natura stessa dell'uomo, a qualsiasi razza o latitudine o costume o religione appartenga. È insito nel profondo stesso della creatura, puoi trovare omicidi o ladri incalliti o rifiuti della società, ma che si arrestano davanti alla invocazione della madre o al ricordo di lei. Questo amore è un bene grande, incalcolabile, che ti accompagna fino all'estremo tuo respiro. Nessun altro sentimento, per quanto puro o disinteressato, puoi contrapporre all'amore che devi alla madre. Confrontandolo poi con il sentimento dell'amicizia, a parte il giusto detto che trovare un amico è come trovare un tesoro, tanto esso è raro, ti accorgi che nell'arco di una esistenza tanti sono stati gli amici con i quali hai avuto dei rapporti di simpatia, di affetto, di entusiasmo, ma che gli eventi stessi hanno relegato nel mondo dei ricordi. Ricordi a volte piacevoli, a volte negativi, per l'esperienza poco simpatica che essi ti hanno fatto vivere e da allora li allontani. Proteggere questo rapporto d'amore naturale, viscerale, è essenziale, perché esso assicura un perfetto equilibrio tra lo spirito e il corpo, il primo a risentirne gli effetti positivi o negativi. Quando viene infranto questo rapporto, si ha il totale annientamento della personalità del soggetto, perché travolge anche la vittima o il meno colpevole dei due, che si trova a subire una sofferenza non sempre meritata. Quando un figlio arriva a sopprimere la propria madre, egli non colpisce sua madre, ma colpisce tutta la società, che turbata e sgomenta si chiede come sia stato possibile quell'obbrobrio e solo si acquieta se il colpevole viene riconosciuto per pazzo.
Agosto 1990, Nicola. Mamma, fai leggere a Francesco quanto sto per dirti. Francesco, tu stai vivendo con Laura una nuova esperienza. Il bambino oramai dodicenne si stacca dalla madre e sente il bisogno del padre. Il rapporto è bello e ti letifica, ma c'è nessun pericolo. A livello non razionale ma inconscio c'è in te un sentimento di rivalsa. Per molto tempo ti sei sentito l'escluso e ne hai sofferto. Il tuo bambino, che doveva costituire l'elemento di unione tra te e tua moglie, si era trasformato in un ostacolo. Giochi sbagliati di amore che tanto danno hanno recato al bambino. Ora la palla è tornata a te, ma non fare lo stesso errore di tua moglie, perché tuo figlio non è la pallina da tennis che voi due lanciate da un campo all'altro. Tu potrai dargli l'amore e la protezione virile del padre, ma non l'amore così tenero e così diverso della madre. Egli ha bisogno di entrambi gli affetti perché la sua personalità e il suo carattere si affermino in maniera armoniosa. È un bambino intelligente e sensibile, tuo figlio. Dovete accostarvi alla sua anima con grande rispetto. Voi genitori, quanto spesso siete la causa di danni, spesso irreversibili, nei vostri figli che pure tanto amate.
Agosto 1990. Nicola. Mamma, riguardo alla partenza di Marianna per Creta in un momento così delicato, non sono voluto intervenire a bella posta per lasciare a voi la libertà di scelta assoluta. Se aveste deciso di mandarla, avreste mancato di prudenza. Se non fosse andata, avreste mancato di fede. L'episodio si innesta perfettamente nel racconto evangelico delle vergini sagge, che sono attente, prudenti e in tempo si riforniscono dell'olio necessario, e delle vergini stolte e imprudenti che rischiano di non essere presenti all'arrivo dello sposo, come in realtà avviene. A questo punto bisogna puntare tutto sulla fede e supplicare lo sposo che ritardi anch'egli il suo arrivo, dando così anche alle vergini stolte la possibilità di salvezza.
21 agosto 1990. Nicola. Mamma, ieri, basandoti sulla frase da me pronunciata che riguardava la partenza o meno di Marianna per Creta, se decidete che parta mancate di prudenza, se al contrario decidete che resti mancate di fede, nel tuo intimo ti sei chiesta quale delle due virtù ha la precedenza sull'altra, o se una è in contrapposizione all'altra. Ora ti chiarirò meglio questa verità che pure una volta ti avevo spiegato. Nessuna virtù è in contrapposizione all'altra. Tutte si intersecano e si completano, dando vita all'amore che fa capo a Dio, che è amore. Così la prudenza è anche fede, e la fede è anche prudenza, come la giustizia è amore e l'amore è anche giustizia. Ma come ti avevo una volta spiegato, a causa del peccato di origine che ha contaminato anche un atto in se stesso santo e insito in esso un germe di corruzione che può trasformare la fede in presunzione, la prudenza in acquiescenza, l'obbedienza in schiavitù e sottomissione, l'amore puro e l'amore di sé e quindi in egoismo. Ecco il pericolo a cui tutte le anime sono esposte, ecco la necessità assoluta di vegliare continuamente per soffocare questa spinta al male. Solo chi è veramente umile può vincere, perché l'umiltà ti porta all'abbandono in Dio e quindi accresce la fede e la fiducia nel suo aiuto. Accresce l'amore, accresce la prudenza, accresce il desiderio di sacrificio, accresce la speranza in un Dio che ti ama.
25 agosto 1990. Nicola. Mamma, questa volta inizierò da un paragone per farti meglio capire come si snoda nell'arco di una vita il progetto, meglio il disegno di amore che Dio ha per ciascun uomo che ama con amore di padre. Pensa ad un giovane che, finiti gli studi di secondo grado, decide di iscriversi in ingegneria o in un'altra qualsiasi facoltà. Il progetto è bello, ma prima di arrivare alla realizzazione di esso debbono trascorrere lunghi anni di impegno, di applicazione costante, di sacrificio. Le tappe e le difficoltà sono tante, ogni esame superato è una vittoria conseguita, ma è una vittoria a sé stante, necessaria per raggiungere il fine prefisso, ma non determinante per il completo raggiungimento di esso. Occorre avere superato tutti gli esami, occorre avere discusso la tesi con esito positivo per essere dichiarato dottore in quella facoltà. Adesso seguimi nell'iter tracciato da Dio per poter realizzare in ciascuna creatura il progetto d'amore, che permetterà ad essa di godere un giorno di una gloria senza fine. Ogni essere generato e creato dal suo amore viene dotato di doni particolari, indispensabili per metterlo nelle condizioni di poter assolvere il compito che Dio stesso pretende da lui. Così tu hai uomini con un coefficiente di intelligenza di gran lunga superiore al normale, destinati ad essere elementi trainanti della massa per una evoluzione costante del bene. Troverai uomini dotati di un particolare senso artistico, letterario, poetico, filosofico o matematico, senza parlare dei mille doni di carattere, di generosità, di altruismo, di attrazione per il bello che formano il substrato di ogni essere. I doni hanno un solo specifico scopo, il raggiungimento del bene supremo. Il disegno che Dio ha progettato per ciascun figlio è parte integrante di un disegno ancora più vasto che investe l'umanità di quel determinato periodo di tempo, ma si ripercuote anche in futuro più o meno lontano, determinandone l'allontanamento o l'avvicinamento alla meta ultima. Così, una scoperta scientifica può portare ad un progresso liberatorio per l'umanità tutta, viceversa, spingere la medesima nelle oscure profondità del male. Vedi cosa sta operando l'ingegneria genetica. Ciascun essere è chiamato a realizzare in se stesso quel preciso disegno, non solo perché è il bene maggiore a cui può aspirare, ma perché esso è indispensabile alla realizzazione del disegno d'insieme progettato da Dio stesso. Vedi, mamma, Dio aveva per me un disegno detto in termini umani ambizioso. Un santo in un'epoca in cui la fedeltà al sacramento del matrimonio è una favola da raccontare ai bambini, un giovane di 30 anni che, pur bramoso di vivere, sceglie di morire perché non è più in grado di dare alla moglie che ama un corpo integro. Ma tutto ciò, attraverso quali passaggi bui, quali lotte, quali sconfitte o vittorie parziali si è realizzato? Sì, ero quello che chiamano un predestinato. Ma quanta sofferenza per arrivare alla meta, al traguardo finale. Sì, ero un coraggioso, avevo resistenza al dolore. Una volta ti accennai come a Stromboli avessi sopportato la bruciatura di una sigaretta senza battere ciglio. Ma com'è diverso il dolore di mani impietose che ti frugano nelle viscere aperte per ore e ore, e così tutte le mattine nelle lunghe medicazioni. Tutti i miei doni, coraggio, resistenza al dolore, fedeltà assoluta ad un impegno preso, coerenza, generosità, dovevano essere spinti al rendimento massimo consentito al mio essere uomo. Dovevo fare anche in fretta per recuperare il tempo perduto. Ce l'ho fatta, ma oggi, nel riandare a quei momenti così terribilmente tragici, il mio inno di ringraziamento va soprattutto a Gesù, che ha unito la mia offerta alla sua, a Maria Santissima che mi ha condotto per mano nella dura ascesa del Calvario. Ecco perché ora non la lascio mai. Ed anche a te, mammozza mia, che mi hai sostenuto con la tua fede e con la tua supplica ininterrotta. Tutti i miei fratelli hanno fatto da corona e da supporto con il loro amore al martire che consumava la sua immolazione. Il disegno di Dio nei miei confronti si snodava nel tempo. Tutti gli avvenimenti, anche i più insignificanti in apparenza, avevano una precisa collocazione, un preciso scopo: formazione del carattere, superamento continuo del mio io in una ascesa che a suo tempo avrebbe fatto di me un atleta, un vincitore.
Sembrava che la mia vittoria si fosse arenata in quel fatidico 28 agosto 1985 e odo ancora il tuo lamento implorante che scaturiva da un cuore straziato mentre passeggiavi nel terrazzo di casa nostra e continuavi a parlarmi. Ma il disegno di Dio aveva superato i confini della morte ed aveva aperto orizzonti più vasti a questa umanità sofferente. Il mio nome è sulla bocca di tantissime anime, meglio dire nei loro cuori. Sono apportatore di speranze, di fede, di aiuto, di lumi. Oh, quante tenebre ancora da sgombrare, quante certezze da infondere e, quel che è più doloroso, proprio in seno alla mia famiglia. Il mio tempo è l'eternità. Ma è il vostro tempo che è tanto ma tanto breve. Non sciupo il vostro tempo e di tutto mi servo per condurvi alla realizzazione di quello che è bene per voi, anche la frattura della tua gamba, mamma, che ti porterà a correggere certi tuoi atteggiamenti e a fare rivedere ai tuoi figli i loro atteggiamenti nei tuoi confronti. Ma adesso riposa, mamma, e con serenità affronta le difficoltà inerenti all'impossibilità di camminare. Roma, 19 settembre 1990. Nicola, mamma, ascoltami. Ogni qualvolta ti prospetto e ti illumino su di una verità importantissima, quale quella che nei nostri colloqui non è possibile interferenza alcuna, senza che te ne renda conto erigi come un diaframma di protezione. Non dubiti, ma non credi totalmente. Se rileggi tutte le volte che con te ho trattato questo argomento, portandoti sempre paragoni nuovi e convincenti, affinché neppure l'ombra del dubbio potesse sfiorare il tuo animo, ti convincerai come tutto rientra in un preciso disegno di Dio per un fine a Lui solo noto, ma che attraverso un attento esame degli avvenimenti della tua vita potrai anche comprendere. Le verità teologiche contenute nei miei messaggi, verità che per troppo tempo sono state conculcate ed offuscate da falsi teologi e non sempre difese dal magistero della Chiesa, dovevano arrivare al popolo di Dio perfettamente integre e non più manomesse o alterate da falsi profeti. Che poi il Signore, nella sua infinita sapienza, si sia servito di te, piccolo nulla, o di me, altrettanto piccolo nulla, lasciamo solo a Lui il giudizio della scelta e con infinita umiltà diciamo, Signore, solo Tu sei grande. Ieri, mamma, ho portato alla tua meditazione un fatto importante perché tu meglio possa comprendere come Dio si serve di doni eccezionali per proteggere verità di fede che altrimenti andrebbero perdute. Uno di questi è l'infallibilità del Papa e, nota bene, soltanto in materia di fede. Ti dicevo come in un conclave riunito per l'elezione del nuovo Papa, formato da cardinali tutti papabili, quindi in possesso di tutti i requisiti necessari per essere eletti, solo ad avvenuta elezione, il nuovo eletto entra in possesso del carisma della infallibilità e non prima. Non ti meravigliare quindi se era necessario preparare te all'ascolto per un periodo così lungo, più di 50 anni, e me per la durata dei miei 30 anni fino a costituire un canale quasi perfetto, ma soprattutto non soggetto a contaminazione, per poter fare arrivare al suo popolo e quindi alla sua Chiesa le verità contenute nei miei messaggi. Gli attacchi che spesso con dolore sei costretta a registrare e che a volte vengono proprio dalle persone che più di tutte hanno beneficiato dei miei lumi e della mia protezione, ti dimostrano come inviso è al nemico di Dio questo mio libro, che sprigiona luce e conforto. Tu, mammuzza mia, sii mi fedele, sopporta con rassegnazione i giudizi sfavorevoli che ti vengono dalla nostra famiglia e dai tuoi fratelli, lo so. Lo so, sono ferite che colpiscono un cuore di madre già tanto martoriato, ma tuo conforto, sappi che sei tanto gradita a Dio e che la mamma celeste ti ama e ti segue, pronta ad intervenire per proteggerti e consolarti. E il tuo Nicola? Oh, come ti è vicino e come soffre con te quando gli altri ti fanno del male.